FIOM CGIL e FIOM CGIL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita. Baker Hughes, una storia di successo.
In questa città chiunque ha un amico, un parente, un vicino di casa che ha lavorato dentro al Pignone, che poi per noi fiorentini è la Pignone.
La storia del Pignone è legata anche a quella che è la mobilitazione che di volta in volta c'è stata, diciamo, da parte dei lavoratori in merito alle varie problematiche che sono avvenute nella storia di questa azienda. I lavoratori sono sempre stati parte attiva comunque.
Essere all'avanguardia è uno dei punti chiave. I lavoratori sono sempre stati molto aperti a seguire l'azienda nelle sfide che sono state proposte, cercare di fare il lavoro meglio possibile.
Il Pignone nasce in Oltrarno, a Firenze, nel 1842, come fonderia di ferro di seconda fusione, ad opera di Pasquale Benini, appartenente ad una famiglia che prima faceva cappelli di paglia. Negli anni 20 del secolo scorso, la società cresce a tal punto da trasferirsi a Rifredi per guadagnare spazio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in una Firenze occupata dai nazisti, gli scioperi degli operai, alcuni dei quali furono deportati nei campi di sterminio, fecero del Pignone, che aveva unito alla produzione civile quella bellica, un punto di riferimento antifascista. La fabbrica esce dal conflitto stremata e con la necessità di una difficile e complessa riconversione. La proprietà passa dai Benini alla Snia Viscosa per la produzione di macchine tessili, ma gli affari vanno male e la fabbrica chiude alla fine del 1953. Nel 1954 il passaggio all'ENI di Enrico Mattei, chiamato in soccorso dall'allora sindaco Giorgio Lapira. Ribattezzata Nuovo Pignone, si riconverte alla produzione di macchine per l'energia, dal compressore centrifugo alle turbine a gas, prodotte su licenza di General Electric. Negli anni 60 il Nuovo Pignone fa il salto. Oltre a Firenze vengono creati o potenziati gli stabilimenti di Massa, Talamona, Vibo Valentia, Bari. Nel 1994 ENI cede il Nuovo Pignone alla General Electric, che ne mantiene la proprietà fino al 2019, quando passa la mano a vantaggio dei texani della Baker & Hughes. Oggi il Nuovo Pignone è una delle aziende di punta dell'americana Baker & Hughes e parte fondamentale della sua divisione Industrial and Energy Technology. Baker & Hughes è un'azienda al servizio dell'industria dell'energia che fornisce soluzioni per i clienti dell'energia e dell'industria in tutto il mondo, con più di 2.200 brevetti e quasi 700 milioni di dollari di investimenti in ricerca e sviluppo. Nuovo Pignone rappresenta per l'intero gruppo il centro di eccellenza mondiale per lo sviluppo e la produzione di turbine a gas, compressori e pompe, ed è un punto di riferimento per le applicazioni dell'industria 4.0. In Italia, infatti, l'azienda svolge gran parte delle attività di ricerca e sviluppo legate alle turbomacchine e ad applicazioni digitali innovative, dalla stampa 3D all'automazione, al monitoraggio e alla diagnostica da remoto sulle macchine installate presso i propri clienti in tutto il mondo.
Daniele Calosi, segretario generale FIOM CGIL Toscana. Il Nuovo Pignone nella nostra città rappresenta il luogo di lavoro per eccellenza, la fabbrica. Intorno al Pignone si è costruito il movimento operaio a Firenze. Pignone e Galileo, soprattutto Pignone, che nasce nel quartiere operaio di là dall'Arno, che si chiama ancora Pignone, come fonderia, e utilizzava il porto sull'Arno per trasportare poi manufatti verso il mare. È la principale azienda di questa città, a cui sono molto legato personalmente, perché non solo provengo da quell'azienda, quindi ho lavorato in quell'azienda, ma ci lavorava anche mio padre, che oggi si chiama Baker Hughes, un'azienda multinazionale, ha quasi 8.000 dipendenti. È un'azienda che rappresenta più di altri forse cosa significa anche l'attaccamento dei lavoratori e delle lavoratrici nella difesa del posto di lavoro. Io mi ricordo, ero un giovane impiegato del nuovo Pignone, un'assemblea con Franco Fantini, che poi è stato anche segretario generale della FIOM a Firenze, e lui fu il licenziato sulla chiusura della SNIA e dette vita nel 1953 all'occupazione della fabbrica. Quando la fabbrica fu occupata a seguito dei licenziamenti politici che ci furono da parte della SNIA, e il Franco Fantini era il capo degli operai della FIOM lì dentro, nonché il leader comunista degli operai, mandarono avanti la produzione occupandola per 100 giorni. Ci fu una mobilitazione nella città meravigliosa. Si racconta appunto che insomma, le persone portavano i viveri ai lavoratori che occupavano e nel frattempo mandavano avanti la produzione. Scrissero anche un giornale, si chiamava La Colata, era il giornale della produzione, perché era ancora una fabbrica fortemente a connotazione di fonderia, quindi fondevano ancora il ferro, e se si cammina nelle strade di Firenze ancora tanti lampioni e tanti tombini, c'è scritto Fonderie Nuovo Pignone sopra. Poi oggi fa tutt'altro, però quella fu una fabbrica che fu occupata dai lavoratori, che erano gli stessi lavoratori che la sminarono dopo i bombardamenti del 44. Sono gli stessi lavoratori che scioperarono di fronte ai nazisti nel 44, e 8 di quei lavoratori non tornarono mai più a casa, che avevano partecipato allo sciopero, avevano organizzato lo sciopero, furono deportati a Mauthausen e non ne fecero più ritorno. Però quei lavoratori scioperarono per il pane, per la pace e per il lavoro. E una parte di quei lavoratori che sopravvissero sminò l'azienda e la rese a disposizione di un'intera comunità.
Sono Stefano Arienzale e lavoro qui in Nuovo Pignone da 24 anni e diciamo sono delegato della FIOM e niente, opero qui, diciamo, lavoro qui al reparto ingegneria qui di Nuovo Pignone.
Marcello Frascati, lavoro qua dal 1991 come impiegato. Ci sono stato abbastanza, quest'anno sono 35.
La cosa che mi ha colpito arrivando è che, pur essendo Becker & Hughes, tu vedi scritto Nuovo Pignone, cioè qui la storia è importante. Nuovo Pignone, Becker & Hughes, è una storia, diciamo, di successo, no? Tra le tante vertenze che ci sono negative anche sul territorio toscano. Secondo voi cos'è che negli anni ha portato ad una storia, diciamo, tra virgolette, di successo?
Ma sicuramente il livello dei lavoratori qui dentro, perché la storia del Pignone è legata anche a quella che è la mobilitazione che di volta in volta c'è stata, diciamo, da parte dei lavoratori in merito ai vari problematiche che sono avvenute nella storia di questa azienda, quindi a cominciare da la vicenda dell'acquisizione da parte di Eni nel 1953, la privatizzazione nel 1994, e i lavoratori sono sempre stati parte attiva comunque tramite anche i delegati sindacali, e quindi questa tradizione, diciamo questa storia ce la portiamo dietro, insomma, quindi c'è una specie anche di coscienza, di senso d'appartenenza anche a un qualcosa che è sì un'azienda, ma forse anche un qualcosa di più, perché è anche un diciamo un punto di riferimento per la città, per il territorio circostante. Quindi insomma questo secondo me è un valore aggiunto.
Condivido pienamente quello che ha detto Steve. Oltretutto, diciamo, è un'azienda che negli anni ha sempre avuto uno spunto sulla tecnologia, cioè sempre cercato di stare all'avanguardia della tecnologia, quindi la ricerca e sviluppo, cioè cercare sempre di stare al top della tecnologia, che questa è una delle chiavi probabilmente del successo.
Una realtà che ha plasmato anche i piani urbanistici della città. Addirittura il primo piano urbanistico che prevede l'uscita dal centro della città è un piano urbanistico fatto da Papolini, fascista, che decide di spostare la fabbrica dai lungarni del Pignone a dove è tuttora, a Rifredi. Col senno di poi bisogna dire che fu una scelta comunque giusta quella, perché lì si aprì un nuovo sviluppo industriale della città. Però questo collegamento forte con la città e soprattutto con la comunità non si è mai interrotto. Infatti ogni volta c'è anche qualche notizia, fortunatamente sono tutte positive ormai da anni, però che riguarda il Pignone c'è una forte attenzione, c'è questo elemento di fiorentinità, che comunque non è più fiorentina l'azienda perché è americana, però anche nella struttura della costruzione dei gruppi dirigenti all'interno dell'azienda i manager sono tutti ancora italiani e molti di questi sono fiorentini. Io credo che questo sia il valore aggiunto e dimostra, appunto, come dicevi te, che nel centro della città, perché ormai Rifredi è il centro della città, c'è un'azienda e un cuore pulsante. Ci sono 4.200 addetti solo diretti Pignone, più del doppio sicuramente di ditte esterne. È un paese da circa 15-20.000 persone che ogni giorno brulica lì a Rifredi ed è inserita pienamente dentro il contesto della città. Quindi questa è la dimostrazione che questa città non è fatta solo di turismo, ma anzi il prodotto interno lordo che produce per Firenze il nuovo Pignone è molto più alto di qualsiasi somma anche degli alberghi che ci sono in questa città. Mio padre entrò a lavorare al Pignone nel 1961. Nel 1953, dopo quasi 100 giorni d'occupazione, La Pira, sindaco di Firenze, illuminato, cattolico, dice che ha sognato la Madonna e che gli ha chiesto di far acquisire il Pignone da parte dell'ENI di Mattei. Nella realtà dei fatti c'era una battuta che tanti operai comunisti dicevano che più che la Madonna apparve in sogno grazie alle Madonne tirate, come si dice a Firenze, dagli operai mentre facevano l'occupazione. Il punto è che ci fu una discriminazione tremenda alla riapertura della fabbrica, perché tutti gli operai comunisti, socialisti, iscritti alla FIOM, nessuno di loro fu assunto. Chi aveva fatto la battaglia, compreso Franco Fantini, che aveva sminato la fabbrica dalle mine tedesche per restituirla alla città, era stato selvaggiamente dichiarato. Fu un prezzo enorme quello che pagò la classe operaia fiorentina e la classe operaia comunista e socialista della FIOM. Tanto è alla prima elezione dell'RSU, la FIOM dell'epoca non fu nemmeno in grado di presentare una lista perché non ci avevamo nessuno. Quindi il Pignone fino al 1960, dal 54 al 60 circa, è stata un'azienda dove non c'era nemmeno un comunista dentro. Ci fu un'opera di mercantismo, utilizzando un termine americano. Però sì, notarono i vertici dell'azienda che chi sapeva lavorare erano proprio comunisti. Mio padre fu uno dei primi comunisti a essere assunto. Non aveva fatto la battaglia, lavorava da un'altra parte, però lo sapeva l'azienda che era comunista perché era segretario di una piccola sezione del PC. E lui entrò tra i primi comunisti e fece il collettore della FIOM. Poi io mi sono diplomato all'istituto tecnico industriale, potevo anche andare all'università, ho deciso di andare a lavorare e fui chiamato subito al Pignone. E mio padre era già in pensione, fecero il colloquio, andò bene, parlo negli anni 90, 91 esattamente, e fui assunto in ufficio, all'ufficio tecnico. Quindi mio padre era doppiamente orgoglioso perché c'era stata una sorta di ascensore sociale, cioè il padre che entra come operaio e il figlio invece è un colletto bianco.
Quando leggete sui giornali, quando conoscete, parlando con i colleghi, quello che accade al resto del territorio, quindi con vicende che non hanno questo tipo di esito, che riflessioni fate?
Indubbiamente per prima cosa si sente un senso, chiaramente anche di dispiacere, ovviamente, perché ci sono tante persone, tanti lavoratori che magari non hanno avuto la fortuna abbiamo avuto noi. Perché insomma io penso che in generale i lavoratori italiani sono persone che si impegnano, insomma, a tutti i livelli e magari hanno avuto solo la sfortuna di trovarsi magari in mano anche a dirigenti non all'altezza o anche a subire conseguenze di scelte a più alto livello, anche a livello di politiche industriali, eccetera, per cui loro malgrado si sono trovati magari o senza lavoro o comunque ad affrontare delle vertenze delicate. Per cui indubbiamente penso che la maggior parte delle vertenze che queste persone si devono affrontare, secondo me, le motivazioni, le ragioni di queste problematiche sono da ricercare anche e soprattutto a livello politico, secondo me, perché laddove non c'è lungimiranza, c'è poco da fare. non ottieni risultati. Insomma.
Quando si parla, si sente le vertenze delle altre aziende, le riflessioni sono sempre tante, siamo sempre solidari con questi lavoratori. La riflessione principale è che da anni in Italia probabilmente manca una politica, loro si parla del settore industriale perché ci si intende di quello, manca una politica industriale e dia un indirizzo, l'indirizzo che a noi le multinazionali ci hanno dato effettivamente, perché ci hanno dato una visione diversa, cioè, mentre in Italia non c'è questa visione, cioè ci si accontenta che ci sa probabilmente, anzi si va a cercare posizioni di rendita, spesso i nostri imprenditori hanno fatto questo, e quindi fermandosi a un certo punto non diventi più competitivo, non riesci più a combattere con un mercato che è diventato globale dove le sfide sono tante.
Cos'è che garantisce il successo di questa fabbrica oggi e la tenuta sociale intorno alla fabbrica che hai raccontato prima?
È la capacità dell'azienda e dei lavoratori di cambiare con i cambiamenti del tempo. Cioè, ad esempio, Pignone nasce come fonderia. La fonderia si trasforma in azienda di costruzione di macchine per l'estrazione dei prodotti petroliferi. Da azienda di estrazione dei prodotti macchine petrolifere all'inizio degli anni 90 diventa un'azienda di produzione di macchine per la produzione di energia. Oggi è un'azienda che non è nel settore del gas, cioè c'è rimasta, però sta investendo sulla decarbonizzazione, su come ad esempio dare energia senza inquinare nei grandi big data sull'intelligenza artificiale che producono tanta CO2 e quindi catturano quella CO2 per poi restituirla sotto forma di energia pulita e produrre energia. Salvare l'Ilva a Taranto significherebbe fare degli impianti di decarbonizzazione e questi sono impianti che il Pignone sta facendo. È in grado di farli, bisognerebbe che il governo chiedesse di intervenire da questo punto di vista. È un'azienda che, ripeto, è un'azienda che ha la testa negli Stati Uniti, anche se poi la sede è qui, ma il cuore è rimasto italiano e la capacità di fare, e non lo dico da un punto di vista di nazionalistico, ma la capacità di fare ingegneria, ma anche di manifattura dei lavoratori italiani fanno di quell'azienda un'eccellenza.
Oggi sembra che la ricchezza si produca sui social, no? Cioè, probabilmente i nostri figli vedono, che ne so, Chiara Ferragni o altri, dicono: vabbè, allora si fa così, cioè, è inutile lavorare, no? Essere lavoratori, per l'appunto. Come vedete questo momento storico?
Insomma, effettivamente forse lo capisco anche poco, sinceramente. Io ora non sono molto anzianissimo, però insomma, ho 50 anni, quindi comunque ho vissuto, diciamo, già da adulto la transizione verso questo nuovo, diciamo, assetto della società che si basa poi su social e su tutto. Sinceramente ritengo che ci sia un po' di responsabilità, diciamo, a più livelli, a livello di forse anche della scuola, a livello, diciamo, delle famiglie, insomma, perché. Cioè, e quindi già ti dico che la vedo in maniera negativa, se la dico in questa maniera, perché comunque i social sono sicuramente un mezzo utile che potrebbe aiutare la comunicazione, indubbiamente, però fare in modo, cioè il fatto che alcune persone possano diciamo, guadagnare anche tanto semplicemente trasmettendo dei contenuti che secondo me sono privi di qualunque ricchezza, valore aggiunto, diciamo utile alla società, diciamo in generale, ma diciamo cose fine a se stessi, effimere, già per me è una cosa che sinceramente non la capisco. E quindi quello che vorrei sperare, io ho due bambini piccoli, insomma, e per dire, io cerco di tenerli il più possibile lontani, ora che sono piccoli, diciamo, dai social, perché secondo me si devono avvicinare quando avranno, diciamo, la cognizione di causa, quando avranno un po' più di autocontrollo, e dovranno essere educati poi ad utilizzarli. E penso che vedere persone che guadagnano su la trasmissione di contenuti vuoti, quando ci sono persone che si alzano alle 5 della mattina per andare in fabbrica a lavorare e a produrre qualcosa di concreto, che poi veramente fa in modo che ci sia un ritorno anche per la società, sinceramente è un qualcosa che secondo me andrebbe in qualche modo rivisto come modello, ecco. Cioè, quindi le persone che lavorano, che tutti i giorni sono presenti in azienda o comunque che lavorano da casa e che lavorano quelle 8-10 ore, quello che è, a seconda della mansione, insomma. Però penso che l'importanza del lavoro vero e non, diciamo, l'utilizzo indiscriminato del social sia il vero vantaggio per una società, per un paese.
È un mondo, io non lo capisco. Pensare che ci sono
persone che fanno un milione e guadagnano che quello che tu guadagni in 3 anni,
se magari
che ti porta a fare,
siamo su una strada un po' pericolosa. Poi d'altra parte si vede quello che sta succedendo, no? Cioè, anche una fake news diventa una cosa vera, cioè partano delle cose assurde e la gente ci crede. Quindi è chiaro che il lavoro, se si parla di lavoro non fisico ma il lavoro intellettuale, qualsiasi lavoro però che dà un valore aggiunto rispetto a un social, che secondo me non dovrebbe essere remunerato.
Gli elementi di altissima tecnologia che oggi vengono fatti al pignone sono elementi che se ne dovrebbe andare orgogliosi, proprio come italiani, anche come cittadini di Firenze. Purtroppo spesso ci si accorge invece di una fabbrica quando non c'è più. Ecco, il pignone bisognerebbe accorgersi, perché c'è da tanti anni in questa città e continua ad esserci, per la determinazione hanno avuto i lavoratori.
FIOM CGL e FIOM CGL Toscana, in collaborazione con Controradio, hanno presentato Lavorare la vita. Baker Hughes, una storia di successo. Ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino.